Buongiorno a tutti. Sì, da bambini ci raccontano storie sui supereroi attraverso i vari media. Ai miei tempi c'erano i fumetti, qualche cartone. Oggi ci sono una serie di produzioni di film della Marvel o altre case produttrici. Ai miei tempi c'erano poco più che fumetti, non dico i tempi degli anni 30, quando uscì fuori la Marvel, ma anche un po' più là. E da piccoli appunto si fantasticava un po', no? Volendo essere come loro, forti, che aiutano i deboli, invincibili, immortali, fighi. Poi si cresce, si assume la consapevolezza che sono tutte fantasie, irrealizzabili. Sono i nostri supereroi, intendo noi come figli di Dio. Che abbiamo davanti, che consideriamo. Nella parola di Dio si riportano gli uomini, soprattutto, ma anche donne, che si sono particolarmente distinti per ciò che erano, per ciò che facevano, per ciò che hanno detto. Alcuni nomi: Noè, Abramo, Giacobbe, Davide, Sansone, fino ad arrivare al Nuovo Testamento con Gesù, soprattutto, ma anche un Pietro, un Paolo. È uno dei tipi di predicazione che si possono fare, oltre a quella espositiva, no? Che facciamo noi come Chiesa, no? Esaminando un intero libro per volta, c'è la predicazione tematica. Gli studenti dell'IBEI affronteranno a breve anche questi argomenti. C'è una predicazione per argomento, ecco, per tema. Ma c'è anche un altro tipo di predicazione, che è quella che esamina i personaggi della parola di Dio, che si sono distinti per qualcosa di particolare. E ultimamente abbiamo affrontato Giona, no? È un intero libro, ma parla di un personaggio, effettivamente, che non ci è stato tanto simpatico, vero? No, perché ha disubbidito, poi ha dovuto anche criticare. Stamattina vogliamo vedere insieme la breve, ma intensa vita di Stefano. E rimaniamo prevalentemente sul libro di Atti, dove sono riportati appunto le sue gesta, chi era e cosa ha fatto. Vedremo alcuni passi insieme, ma ci soffermeremo quello un po' più famoso, quello del martirio. Ho intitolato questo messaggio la S di Stefano. Stefano, appunto, un esempio di supereroe. E vedremo quattro punti che sono: la chiamata, il ministero, il martirio e le conseguenze. Il libro degli Atti sappiamo essere più che altro un insieme di racconti, di gesta fatte dagli apostoli e non solo, il cui protagonista a tutti gli effetti è lo Spirito Santo, che è lui che ha lavorato attraverso degli attori, intendendo coloro che agiscono, cioè che commettono degli atti, non mi riferisco al teatro. Quindi ci fa capire come di fatto si è formata e si stava via via consolidando. Stefano, non di meno, si ritrova in questo contesto, ricoprendo un ruolo guidato dallo Spirito Santo, fortificato dallo Spirito Santo, sorretto. E di Stefano si notano, vedremo, delle similitudini particolari con il Signore Gesù, per quegli atti che ha fatto, per le parole addirittura dette da Stefano. Lo vedremo tra breve. Ma andiamo per ordine, considerando le varie fasi della più recente vita di Stefano, cioè quello che noi leggiamo dalla parola di Dio di fatto, no? Così vediamo la chiamata, primo punto, e leggeremo il brano di Atti, rimaniamo molto su Atti, capitolo 6, versetti da 1 a 5. In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. I dodici, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero: «Non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi sette uomini di quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, alla quale affideremo questo incarico. Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Questa proposta piacque a tutta la moltitudine ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, proselito di Antiochia. Questo è un brano famosissimo, no? Che si considera quando si parla di diaconi, anche se a onore del vero bisogna anche specificare che in questo brano la parola diacono non compare, anche se non è del tutto vero. Perché l'espressione servire alle mense contiene la parola diacono. Ci sarebbe da approfondire nel greco, ma non lo faremo stamattina. A Gerusalemme ormai la chiesa si era molto estesa e potete immaginare quanto c'era da fare perché bisognava discepolare migliaia di nuovi membri. Parliamo di grandi numeri. E così si decise di incaricare degli uomini che si occupassero dei lavori un po' più pratici. E nello specifico di risolvere un problema che era sorto nella Chiesa, no? E la scelta è ricaduta su 7 uomini, che dai nomi si evince che erano ellenistici, cioè di tradizione greca. Nello specifico poi Stefano, che il suo nome vuol dire corona, e di corone penso che ne abbia prese parecchie. Quindi, dicevo, tra questi 7 subito si evidenzia la figura di Stefano, che come lo definisce Luca, che sappiamo essere l'autore di Atti, lo definisce pieno di spirito, ma questa era anche la prerogativa degli altri diaconi, oltre che di buona testimonianza, oltre che di sapienza, ma qui viene ribadito e poi viene aggiunto pieno di fede. Quindi non pensiamo che i diaconi siano persone di bassa manovalanza, che devono essere rivolti soltanto a fare lavori prettamente pratici. No, innanzitutto è importante la loro testimonianza fuori dalla Chiesa e poi anche una certa conoscenza della parola di Dio. E così inizia il servizio di Stefano nella Chiesa. Poi lui svolgerà un ministero. Leggiamo insieme il resto del brano, sempre in Atti, a capitolo 6, versetto 8 e 15, perché comincia a predicare. Il suo ministero subisce un'evoluzione. Leggiamo. Ora Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Ma alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini, di quelli di Cilicia e d'Asia, si misero a discutere con Stefano e non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora istigarono degli uomini che dissero: noi l'abbiamo udito mentre pronunciava parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio. Essi misero in agitazione il popolo, gli anziani, gli scribi, e venutegli addosso lo afferrarono e lo condussero al Sinedrio. E presentarono dei falsi testimoni che dicevano: quest'uomo non cessa di proferire parole contro questo luogo santo e contro la legge. Infatti lo abbiamo udito affermare che quel Nazareno, Gesù, distruggerà questo luogo e cambierà gli usi che Mosè ci ha tramandati. E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissati gli occhi su di lui, videro il suo viso simile a quello di un angelo. La prima cosa che vediamo in Stefano è quello di cominciare a praticare dei miracoli. Lo vediamo nel versetto 8. Si vede che Dio ha dato questo dono particolare, un po' come ha fatto con gli apostoli, no? Subito dopo la Pentecoste, lo ricordate, no? Al capitolo 2 di Atti, proprio per manifestare la sua potenza, proprio per confermare l'autorità di Stefano. Ma andò oltre, vediamo predicare, versetto 10, leggiamo che parlava e lo faceva con sapienza e con spirito. Non era un semplice chiacchierare, un discutere, ma proprio una praticare la parola con potenza. È proprio di quella potenza di Dio che si manifestava. E quel parlare dava fastidio, perché nelle discussioni gli altri non riuscivano a tenergli testa, ma soprattutto perché lui scuoteva gli animi. È un po' quello che ci diceva prima Edo, che quando si parla del Vangelo bisogna essere diretti. Bisogna mettere l'uomo a nudo davanti a Dio per il suo stato di peccato. Vedremo più avanti che poi lui parlerà con molta più veemenza. Questo provocò per lui un arresto. Riuscì a portare scompiglio dal popolo, anzi, sono gli altri che hanno in realtà portato scompiglio, e quindi l'arresto, dicevo. E coloro che l'hanno accusato si portarono dei falsi testimoni al Sinedrio per accusarlo. Ma accusarlo di cosa? Ovviamente lui diceva la verità. Ecco perché avevano bisogno di falsi testimoni. E qui abbiamo una similitudine, no? Con le accuse mosse contro Gesù riguardo il Tempio. Se ricordate, leggiamo insieme il passo che si trova in Marco, a capitolo 14, versetti da 57 a 59. E così, scusate, alcuni si alzarono e testimoniarono falsamente contro di lui, dicendo: Noi l'abbiamo udito mentre diceva: Io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in 3 giorni ne ricostruirò un altro, non fatto da mani d'uomo. Ma neppure così la loro testimonianza era concorde. Scusate. Qual è stata la reazione di Stefano? Per Stefano si stava mettendo male. Ma quale fu l'effetto di tutto questo? Lui rimaneva sereno. Rileggiamo il versetto 15. Tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissati gli occhi su di lui, videro il suo viso simile a quello di un angelo. Ti stavano condannando praticamente, questo lo sapevi. Ma lui cosa? Qual è il suo atteggiamento? Qual è la sua espressione? Un'espressione che diremo angelica proprio. E cosa ci ricorda questa storia? Di qualcuno che poco tempo prima hanno cercato di accusarlo di blasfemia, portato davanti al Sinedrio, ecco un'altra similitudine. Così Stefano, alla richiesta di chiarimenti del sommo sacerdote, che era veramente una richiesta di difendersi, no? In qualche modo, piuttosto di dire qualcosa appunto a sua difesa, si limita, fra virgolette, a insegnare ancora, non si ferma lì. E così leggiamo dai versi 2 a 50 del capitolo 7, non li leggeremo, brevità di tempo, lui riporta la storia di Israele da Abramo a Salomone, ricordando un po' quello che ha sempre fatto Israele, quello di opporsi alla volontà di Dio, di disobbedire, disobbedire. E così riferimenti a Giuseppe, Mosè, poi a Davide, a Salomone, quindi al Tempio, erano tutti mirati a far comprendere agli astanti di quanto il popolo di Israele aveva rifiutato proprio il concetto di Salvatore, il concetto di Messia. No? Perché il concetto che in qualche modo Stefano voleva trasmettere, riportando i tipi di Giuseppe, Mosè, ad esempio, e così come pure questo attaccamento legalistico al Tempio, confidando, cioè confinando Dio in quattro mura. E già i profeti, già all'epoca dell'inaugurazione del Tempio, avevano avvertito che Dio non doveva dimorare in un Tempio, non doveva essere confinato almeno in un Tempio, ma doveva dimorare nei loro cuori. Andiamo avanti nella storia. Assistiamo al martirio. Leggiamo dai versi 51 a 60 del capitolo 7. Gente di collo duro e incirconcisa di cuore ed orecchi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri? Essi uccisero quelli che preannunciarono la venuta del giusto, del quale voi ora siete divenuti traditori e gli uccisori. Voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Essi, udendo queste cose, fremevano di rabbia in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: Ecco, i vostri cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Scusate, ecco, io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, gettando grida altissime, si durarono gli orecchi e si avventarono tutti insieme sopra di lui e, cacciatolo fuori dalla città, cominciarono a lapidarlo. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo e continuarono a lapidare Stefano mentre pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi, messosi in ginocchio, gridò ad alta voce: Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo, si addormentò. Analizziamo un po' queste varie fasi, cominciando con la giusta accusa che Stefano muove nei confronti dei giudei. Aveva già portato avanti un'accusa, anche se era stato molto vago fino ad allora, ma adesso dà proprio il carico da 11. Senza mezzi termini, muove un'accusa verso di loro, non solo per non aver osservato la legge, non solo per il fatto che i loro padri avevano ucciso i profeti che preannunciavano la venuta del Messia, ma anche quando il Messia è venuto, loro l'hanno fatto fuori. Come reagiscono i giudei? Erano diventati verdi dalla rabbia a questo punto, perché veramente senza troppi preamboli. Stefano gli aveva dato addosso proprio, perché dopo tutto quello che aveva detto, forse in modo vago ancora, così che poteva essere interpretato, alla fine lui non va molto per il sottile. Cosa succede a quel punto a Stefano? Stava avendo l'approvazione dell'intera Trinità. Lo Spirito Santo che agisce in lui appieno è la visione di Gesù a fianco al Padre. Non so se qualcun altro c'è stato nella storia che abbia avuto un'esperienza del genere, un momento simile, una circostanza simile in questo specifico contesto. Sì, sappiamo di Isaia, Ezechiele, lo stesso Paolo e Giovanni ebbero visioni del cielo, ma non in circostanze come quelle vissute da Stefano. E mi fa pensare un incoraggiamento speciale, no? Per quello che stava per passare. Gesù stesso al suo martirio, no? E qui vediamo la similitudine, no? Ma con una differenza. Perché sulla croce Gesù era stato abbandonato dal Padre. Non perché non approvasse quello che stava facendo. In altri momenti, no? Al battesimo, alla trasfigurazione, si era compiaciuto del Figlio, no? Ricordiamo. Ma in quel momento Gesù era solo perché si era caricato di tutto il peccato dell'umanità. E un Dio tre volte santo non può stare a contatto con tutto questo. Come reagirono i giudei? L'apoteosi. Leggiamo versetti 57 e 58. Gli astanti potevano approfittare di quella situazione, di quella manifestazione di gloria e ravvedersi, ma non andò così. Si turarono gli orecchi perché quello che ascoltavano disturbavano fino all'insopportabile. Reagirono in modo feroce nei suoi confronti, decidendo di lapidarlo. E qui compare per la prima volta un giovanotto che in seguito darà molto filo da torcere ai suoi attuali compagni giudei. Ci torneremo tra pochissimo. Stefano si addormenta. È un eufemismo per descrivere la morte dei credenti. Con un solo pensiero nel cuore, la sorte dei suoi aguzzini. Chiede a Dio di perdonarli, e qui è facile associare, no? A chi altri fece lo stesso. Quasi le stesse parole che disse il Signore Gesù. Ho messo doverosamente il punto interrogativo, no? A questo punto, davanti alla parola fine, perché in realtà è stato solo un inizio. Cosa successe subito dopo? Vediamo le conseguenze, così leggiamo i versetti 1 e 4 del capitolo 8. E Saulo approvava la sua uccisione. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le ragioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio per lui. Saulo intanto devastava la chiesa entrando di casa in casa e trascinando via uomini e donne li metteva in prigione. Allora quelli che erano dispersi se ne andarono in luogo portando il lieto messaggio della parola. Un primo risvolto che vediamo è di questi uomini pii che si prendono cura di seppellire decorosamente Stefano, di piangerlo a dispetto di chi l'aveva ucciso, rischiando quindi di fare anche la stessa fine. Ma la forza dello Spirito Santo attraverso Stefano, il suo esempio, aveva dato coraggio ai credenti che erano lì, magari i giudei stessi. Così Stefano segna una tappa fondamentale per l'espansione del Vangelo fuori dalla Giudea, così come era stato disposto da Gesù, no? Nei confronti dei suoi discepoli. Una pietra miliare che ha provocato sì una diaspora, ma anche l'occasione di portare il Vangelo al resto del mondo. Leggiamo sempre in Atti, capitolo 11, versetto 19, quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano andarono fino in Fenicia, a Cipro ed Antiochia, annunciando la parola solo ai giudei e a nessun altro. Ma torniamo al giovanotto, di cui vi ho accennato poco fa, Saulo, poi sappiamo che il suo nome è diventato in Paolo, farà menzione più tardi di quella circostanza, ma ovviamente con un altro spirito. Leggiamo sempre in Atti, capitolo 22, versetto 19, versetti 19 e 20, e io dissi, Signore, essi sanno che io incarceravo e flagellavo nei sinagoghi quelli che credevano in te. Quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo e custodivo i vestiti di coloro che lo uccidevano. La storia si ripete, anche se le parti ora si invertono. Paolo si trova nelle stesse condizioni in cui era Stefano a rispondere delle accuse mosse contro di lui. E ci fa pensare che nella sovranità di Dio questo episodio di tanti anni prima per Paolo non è stato casuale. Fu proprio un momento cruciale di come Dio stava preparando Paolo per un grande ministero. Chi è il tuo supereroe? La nostra tendenza è quella di guardare qualcuno più vicino a noi, in qualche modo simile a noi, ma che ha qualcosa di speciale. Qualcuno che non ha apparenti difetti, non ha qualcosa da cui discutere, da ridire, perfetto, ci piace, che vince. Abbiamo visto insieme stamattina Stefano, un uomo esemplare, fedele, coraggioso, ma che senza lo Spirito di Dio non avrebbe potuto fare nulla per quello che ha fatto. Stefano era un uomo come noi, anche se lo ricordiamo con un grande uomo di Dio, la Chiesa tradizionale ne ha fatto un santo, il primo martire che poi si festeggerà tra breve, ma chi è il vero supereroe? Quello per eccellenza. Possiamo seguire l'esempio di Stefano, ma penso che proprio lo stesso Stefano sarebbe d'accordo con noi nel dire che l'esempio di Gesù che dobbiamo seguire in assoluto, più che altro. Leggiamo in Ebrei, capitolo 12, versetto 2, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. È un posto che soltanto Gesù poteva occupare. Non ci facciamo distrarre troppo dagli altri esempi, sia se sono sulla parola di Dio, sia soprattutto se sono persone che conosciamo direttamente, l'abbiamo conosciuto, o indirettamente. Ci sono stati sì grandi uomini di Dio nella storia che si sono distinti, no? Per particolari opere nel corso dei secoli, ma se sono stati veramente uomini di Dio, possono dire come diceva il salmista. Leggiamo quindi in Salmi 115, versetto 1, non a noi, oh Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria, per la tua bontà e per la tua fedeltà. Vogliamo pregare. Signore, grazie perché tu hai dato a noi conoscere questi grandi esempi di fede, grandi eroi che possiamo definire tali per quello che hanno fatto, per come si sono posti davanti alla chiamata. E noi dobbiamo prendere esempio da costoro, ma sappiamo che tu, Signore, sei stato colui il massimo esponente di fedeltà, di saggezza, di sapienza. E noi a te vogliamo guardare, vogliamo tenere lo sguardo fisso su di te in modo particolare, imparare da te, attendere da te. E grazie, Signore, perché tu corredi la tua parola di tante figure che ci fanno pensare che tutti coloro che hanno agito l'hanno fatto per dare gloria al tuo nome, e così lo dobbiamo fare anche noi oggi. Vogliamo agire non per noi stessi, ma per te, e dare solo a te la gloria, Signore, perché tu solo ne sei degno. Nel nome tuo santo. Amen.